Buongiorno e buon anno, eccoci alla prima puntata del 2022, un anno in cui mi auguro di poter parlare almeno un po' meno di Covid e tornare a parlare dei cari vecchi temi come i cambiamenti climatici, la crisi ecologica, ecco, tutte queste cose che, insomma, quando si dice essere ottimisti nella vita. Però mi tocca smentirmi subito perché oggi l'attualità mi impone di parlarvi invece proprio di Covid, di variante Omicron, di nuove misure restrittive. Però parliamo anche di nucleare, di gas naturale, di decisioni a livello europeo, insomma, ne parliamo fra poco, senza che vi anticipo troppo. Io sono Andrea D'Innocenti e questa, come sempre, io non mi rassegno. La rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. Allora, eccoci qua. Con qualche settimana di ritardo sugli altri paesi europei, anche l'Italia è stata travolta da una nuova ondata di contagi. Tuttavia, nonostante l'impennata dei contagi senza precedenti, le morti dovute al Covid in questi giorni si sono mantenute abbastanza basse, e i reparti di terapia intensiva per ora sembrano reggere abbastanza bene il colpo. Ovviamente il condizionale è sempre d'obbligo, però per farvi un parallelo, il 1 gennaio 2022, l'altro ieri, ci sono stati poco più di 140.000 nuovi contagi su circa 1 milione di tamponi effettuati fra antigenici e molecolari, con un tasso di positività del 13%. Sono morte 111 persone e c'erano 1.297, 1.300, facciamo, arrotondiamo, pazienti in terapia intensiva. Esattamente un anno prima, quindi il 1 gennaio 2021, si erano registrati 22.000 nuovi contagi, quindi meno di un sesto rispetto a quest'anno, su 157.000 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 14%, quindi simile in realtà il rapporto fra tamponi effettuati e casi rilevati, ma i morti erano stati all'epoca 462, più del quadruplo. E i pazienti in terapia intensiva erano 2.553, circa il doppio. Ora, va detto che questo parallelo regge fino a un certo punto, perché adesso ci troviamo in una fase diversa di questa ondata, no? Siamo ancora in una fase ascendente della curva dei contagi, mentre lo scorso anno avevamo già superato il picco dei contagi, e questo è particolarmente rilevante perché la curva dei contagi e la curva delle morti e delle terapie intensive non sono in fase, sono un po' sfalsate, c'è un ritardo di circa 2 o 3 settimane, se osserviamo le scorse ondate, fra l'una e l'altra, e quindi ci possiamo aspettare purtroppo che anche le morti e le terapie intensive crescano nelle prossime settimane, mentre i contagi inizieranno a calare prima, e quindi ci sarà un punto in cui le due curve, una delle due continuerà a crescere, quell'altra inizierà a calare, e quindi il rapporto inizierà a cambiare. Però al netto di questo e di questa considerazione, quindi non prendete per assoluti quei numeri che vi ho detto prima, ma comunque, anche al netto di questo, la situazione sembra diversa rispetto alle seconde ondate. Migliore, nel senso che, nonostante tantissimi casi, quelli gravi sembrano essere comunque una percentuale minore. E questo sembrerebbe dovuto, in proporzioni difficili da stabilire in maniera esatta, però a 3 fattori diversi. I sintomi più lievi della variante Omicron, che appunto pare sia sul punto o sia già diventata dominante anche nel nostro paese, gli effetti della campagna vaccinale e in particolare della dose booster e il fatto che negli ultimi giorni si siano fatti appunto circa 1 milione di tamponi al giorno, quindi si sono intercettati più casi semplicemente. Nel frattempo però sono state variate nuove misure dal governo per contenere l'ondata di contagi. Vediamole insieme e commentiamole. Non le vediamo tutte perché anche qui sono tante, cambiano in continuazione. Vi lascio ovviamente degli articoli fatti bene per vedere quali sono tutte queste misure nel dettaglio. Ma innanzitutto vi dico sostanzialmente le due principali. Da oggi, 3 gennaio 2022, mezza Italia finisce in zona gialla, quindi Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia si aggiungono alla lista delle regioni che erano già in zona gialla, che erano Calabria, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto e le province autonome di Bolzano e Trento. Dovuto andare a vedere che cosa significa zona gialla perché me l'ero un po' scordata, per fortuna. E sostanzialmente non ci sono poi tutte queste differenze. L'unica differenza sostanziale è la norma della mascherina all'aria aperta, che diventa obbligatoria. L'altra novità grossa è che il Super Green Pass, quello che si ottiene solo con il vaccino o con la guarigione, quindi non con il tampone effettuato, diventa obbligatorio per la maggior parte delle attività, tranne che per i negozi, per entrare nei negozi e per i servizi essenziali. Sarà necessario, ad esempio, per salire sui treni, sugli autobus, sulla metro e su tutti gli altri mezzi di trasporto, per mangiare nei locali anche all'aperto, per entrare negli alberghi, andare a fiere, impianti di sci e tanti altri luoghi di ricreativi e di socialità e svago. Ora parliamone. Tra l'altro, sì, insomma, ho letto che c'è anche si sta discutendo anche della possibilità di renderlo obbligatorio anche per andare al lavoro. E ho l'impressione che ci si stia spingendo un po' troppo oltre. Vi spiego perché. Prima considerazione, impedire alle persone di spostarsi è impedire un servizio essenziale. Ancora di più andare al lavoro, ovviamente, ma insomma, se comunque già al lavoro io non ci posso andare perché magari non ho un mio mezzo privato, e non posso prendere un treno, di fatto mi viene impedito di, comunque utilizzare un servizio essenziale. Seconda considerazione. In Italia si è raggiunto un tasso di vaccinati del 90% per quanto riguarda la popolazione con più di 12 anni, quindi quelli che tendenzialmente magari appunto vanno al lavoro, usano i mezzi per andare al lavoro. Quel 10% restante è composto in parte da persone che per condizioni sanitarie specifiche non possono vaccinarsi, e in parte da persone che hanno scelto di non vaccinarsi. Insomma, parliamo però di una percentuale piccola, molto piccola. Di persone che non vogliono vaccinarsi, che non vuol dire che per forza non abbia un peso. Ad esempio, leggevo i dati della FIASO, che è insomma, un istituto di ricerca, un osservatorio sugli ospedali, ecco, che negli ospedali che utilizza come sentinella, in terapia intensiva 7 pazienti su 10 sono non vaccinati. Quindi a livello percentuale l'impatto è alto. In termini assoluti, non sembra per adesso, sembrerebbe comunque sostenibile, perché stiamo parlando fin qui di numeri che, viste appunto le percentuali molto alte di vaccinati, sono molto piccoli. Per adesso non è detto che non lo diventi, non lo so, probabilmente lo si può già stimare osservando l'andamento delle curve dei contagi e anche quella quindi successiva delle terapie intensive. Il punto fondamentale però è un altro. Cioè, vedo due strade: o si introduce l'obbligo perché si ritiene che anche una piccola percentuale di persone non vaccinate sia insostenibile per i sistemi sanitari regionali e nazionali, oppure se si lascia la libera scelta alle persone, bisogna lasciarla questa libera scelta. Anche perché, terza considerazione, credo che superato un certo punto critico, ulteriori restrizioni come questa, non ottengono neanche nessun effetto, cioè ottengono anzi probabilmente l'effetto opposto, quindi di incentivare meccanismi oppositivi in chi si sente comprensibilmente anche in qualche modo accerchiato, senza considerare fra l'altro costi sociali in termini di polarizzazione, odio sociale e appunto le ferite che lasceranno queste misure in una società già martoriata dal virus, dalle quarantene e dalla crisi economica successiva e così via. Quindi, insomma, credo che sia il momento di un po' di chiarezza e un po' di responsabilità. Passiamo a un altro argomento: nucleare e gas. Veniamo a fatti più ameni, si fa per dire. Il nucleare e il gas saranno inclusi fra le fonti energetiche indicate dalla Commissione europea come meritevoli di ricevere un sostegno economico nell'ottica di riduzione delle emissioni, che è una roba abbastanza assurda, per motivi un po' diversi fra loro. Lo rivela il quotidiano inglese Financial Times, che riporta quello che è il contenuto di una bozza del documento finale che la Commissione si appresta a sottoporre ai governi nazionali e al Parlamento europeo. Quindi non è ancora una decisione ufficiale, ma è la bozza che dovrà essere votata. All'interno di questa bozza ci sono sia il nucleare sia il gas come fonti finanziabili all'interno della tassonomia verde europea. Lo sapevamo già, in realtà, ne avevamo anche già parlato, ma finora erano indiscrezioni, per l'appunto, mentre adesso lo vediamo scritto nero su bianco, seppure in una bozza, appunto. Per quanto riguarda il nucleare, ha prevalso soprattutto la linea della Francia, che però ha un interesse molto specifico a finanziare il nucleare con fondi europei. E questo interesse è dovuto al fatto che i suoi impianti, dai quali ottiene al momento circa il 70% della sua elettricità che consuma e il 40% di tutta l'energia complessiva, sono vecchi e devono essere ammodernati. E sapete quanto costa ammodernare insomma, complessivamente tutti gli impianti nucleari francesi? Circa o almeno anzi 50 miliardi di euro, secondo il gruppo EDF, sarebbe diciamo l'Enel francese. E è vero che Macron ha anche detto che vuole costruire nuove centrali, però l'idea che mi sono fatto è che la Francia non sia poi così intenzionata a investire nel nucleare come energia del futuro, come si sente spesso peraltro dire qui da noi, ma soprattutto voglia tenere a bada quello che esiste già, anche perché solo nell'ultimo mese due centrali si sono fermate per manutenzione straordinaria, una per un incidente, quindi insomma non è che la situazione sia proprio completamente sotto controllo e quindi avere dei fondi per poter mantenere quelle centrali sicuramente è utile alla Francia, lo è sicuramente meno in ottica di transizione energetica, ma è un discorso proprio lungo, magari ci facciamo una puntata speciale dedicata proprio al tema del nucleare per vedere pro e contro, se è o non è una buona idea costruire nuove centrali nucleari. Intanto la vicina Germania ha avviato il suo programma di spegnimento delle sue sei centrali nucleari per emanciparsi dall'atomo. Fin qui hanno chiuso tre impianti, mentre i restanti tre saranno chiusi nei prossimi anni, ma la Germania ha deciso di adottare una via alla transizione energetica basata esclusivamente sulle quasi esclusivamente sulle fonti rinnovabili. Per quanto riguarda il gas, invece, pare che le pressioni maggiori per inserirlo all'interno della tassonomia verde europea, fra le pressioni maggiori ci siano proprio quelle esercitate dall'Italia, dal nostro paese, che è un grande utilizzatore di questo combustibile fossile, che c'è un po' questo luogo comune che il gas inquina meno, emette meno CO2 rispetto al petrolio e al carbone, che è vero, non è un luogo comune, bruciare gas emette meno CO2 rispetto al petrolio e al carbone, ma come sappiamo, prima cosa, non dobbiamo più emettere CO2, cioè non è emetterne un po' meno, non siamo nella condizione di fare una dieta graduale, progressiva, in cui sì, iniziamo a togliere, cioè dobbiamo proprio fare una roba drastica, non abbiamo tutto questo tempo di emettere un po' di CO2 quando ci va. Seconda cosa, l'impatto del gas è probabilmente fra i più sottostimati in assoluti, perché oltre a emettere CO2, quindi anidride carbonica, quando viene bruciato, parte del gas, una parte considerevole e sottostimata, viene anche disperso in atmosfera proprio nel processo di estrazione e trasporto, quindi non sotto forma di CO2, ma direttamente sotto forma di metano, che poi è la componente principale del gas naturale. E il metano causa un effetto serra, un riscaldamento, un cambiamento climatico che è fino a 30 volte, c'è cioè chi dice anche di più, ma insomma, diciamo fino a 30 volte maggiore rispetto all'anidride carbonica. Quindi, insomma, fate un po' voi. Detto ciò, era l'ultima notizia di oggi. Io vi saluto, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Me la Segno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify, l'Italia che cambia. Qui attorno a me, esattamente alla mia destra o alla vostra sinistra, vedete i canali social su cui potete seguire la rassegna stampa l'Italia che cambia, commentare, insomma, interagire con me. E niente, noi ci vediamo domani e io, come un giorno, vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Buon anno.